Faccio il riassunto delle puntate precedenti, siamo al capitolo 17 di Matteo. No, siamo molto avanti, lo dico perché qui la prima volta Matteo ha copiato Marco, ha aggiunto delle sue cose. Cosa è successo da Marco a lui, che è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme nel 72 d.C., che è una specie di apocalisse, quindi anche la comunità cristiana giudaica, cioè fatta da ebrei, come la parrocchia, diremmo noi oggi, di Matteo, entra in crisi nera. Adesso dov'è la Shekinah, dov'è la gloria di Dio, poiché il Tempio è stato distrutto? Così Matteo pensa bene di prendere un Vangelo, c'era già, di prendere il Vangelo di Marco, che è stato però scritto su spinta, suggerimento di Pietro, e di scrivere un suo Vangelo, in cui sostanzialmente vuole un po' dimostrare che Gesù è quel Messia, anche se era un po' scalcagnato rispetto a quello che ci si aspettava. Organizza il suo Vangelo prendendo tutto il materiale di Marco, paro paro, e adesso lo vedremo subito, organizzandolo in 5 grandi discorsi, ne abbiamo già visti 3, domani vediamo il quarto, dal capitolo 18, aggiungendo anche delle cose sue. È interessante perché, pur essendo un Vangelo molto più lungo di Marco, Marco l'abbiamo finito in 15 capitoli, qui stiamo per affrontare il 17esimo e 18esimo, in realtà su certe cose, come quello che stiamo per vedere, la guarigione del ragazzo epilettico, asciuga. E ci chiederemo perché. Si chiama sinossi, cioè mettere accanto i brani e vedere le differenze. Ora, non dovete farlo voi, però ci sono altri che lo fanno, e a partire da quello noi capiamo qual è l'intenzione di Matteo. Un'altra cosa piuttosto interessante del capitolo 17, se ricordate, anche perché abbiamo letto il parallelo di Marco in questi giorni, al capitolo 17, che è venuto a Saint-Ouen e l'ultima volta a Montebello della Battaglia, è successo questo, che Gesù a Cesarea di Filippo barra Banias, il punto più a nord di Israele, ci siamo stati, bellissimo, a Banias Gesù ha chiesto ai suoi discepoli, ma insomma la gente cosa dice di me, allora vai col Pete Gulesh, e poi Gesù ha detto, voi chi dite che io sia? Ma è interessante in Matteo, perché quando Pietro dice, Simone dice tu sei il Cristo, bla 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 bla, poi Gesù dice in che modo lui vuole essere il Cristo, non un Cristo trionfante, ma Gesù dice io sono disposto a farmi ammazzare pur di non rinnegare il volto di Dio. Pietro l'ha preso da parte, dice che discorsi sono, lo rimproverò duramente, c'è scritto, al che Gesù un po' si irrita, perché Gesù è tanto caro e bello però, e parla della croce. Allora adesso vedremo perché tutto il capitolo 17, in cui ci sono i 3 annunci della passione, tutto il capitolo 17 e anche parte del 18 ruota, potremmo dire, intorno a questo tema della croce. Ma non la croce che a noi richiama subito il dolorismo, queste cose qua, ma la croce secondo la logica di Gesù, cioè la croce come ultima possibilità che lui ha di dimostrare le sue intenzioni. La croce per noi cristiani non è simbolo di sofferenza, ma è, ieri era l'esaltazione della croce, ma è la misura dell'amore, ok? A questo punto troviamo, intanto stacchiamo questo aggeggio infernale, a questo punto troviamo il Vangelo di oggi che leggiamo volentieri. Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse, Signore, abbi pietà di mio figlio, è epilettico e soffre molto, cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua, l'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose, o generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero, perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli rispose loro, per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte spostati da qui a là, ed esso si sposterà e nulla vi sarà impossibile. Meno male che non abbiamo fede, io amo le mie montagne dove sono. Leggo l'introduzione che vi ho già detto, ma poi questi vi verranno mandati o da Marco, o da Cinzia, vediamo. Da Marco, perfetto. Il tratto caratteristico di tutti i capitoli che precedono l'entrata a Gerusalemme, che incontreremo tra qualche mese, è lo sforzo di Gesù di concentrare l'attenzione dei discepoli sulla croce. Ne parla una seconda volta, lo vedremo tra un attimo, sto pomeriggio, ribadendo gli stessi concetti della prima volta, che abbiamo visto l'altra volta. Intorno a questo filo conduttore della croce ruotano alcuni insegnamenti particolari, quasi sempre rivolti ai discepoli. Qui ne troviamo due, questo di stamattina, il richiamo alla fede e, nella seconda meditazione che faremo stamattina, non scandalizzare inutilmente. Alla luce della trasfigurazione che getta una chiave di lettura completamente diversa, l'ultima, se voi andate a vedere subito prima questo brano, c'è la trasfigurazione che avevamo commentato a Saint-Oye, un'altra giornata bellissima anche quella, e poi siamo saliti al Gran San Bernardo, giusto? Una meraviglia, che meraviglia, che bello, che bello. Sono stato ieri al Gran San Bernardo a mangiare, sì. Alla luce della trasfigurazione che getta una chiave di lettura completamente diversa alla prospettiva del dolore, Gesù parla della croce e poi va sul Tabor, così ci capiamo, possiamo leggere ogni episodio che segue. Ora, la prima cosa che salta agli occhi di questa guarigione del ragazzo epilettico è la differenza col Vangelo di Marco, perché succede qualcosa di assolutamente strano. Marco, che è il Vangelo più breve e più corto, riguardo a questa guarigione è lunghissimo, al punto che Matteo lo asciuga tantissimo. Pensate, per esempio, qui abbiamo solo 7 versetti, Marco ne mette 16, che adesso vi vado a leggere. Avete sott'occhio la versione di Matteo, vedrete come è molto più ridondante Marco. Attenzione, giochiamo a fare il piccolo esegeta. Notate le differenze, sono enormi. Leggo Marco. E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose: maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti, si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro: generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me. E glielo portarono. Alla vista di Gesù subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo ed egli caduto a terra si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli rispose: dall'infanzia, anzi spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo, ma se tu puoi qualcosa abbi pietà di noi, aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: credo, aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro, dicendogli: spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più. Gridando e scuotendolo fortemente, uscì. E il fanciullo diventò come morto, sì che molti dicevano: è morto. Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di demonio, di demoni, non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Completamente diverso. Completamente diverso. Non ce l'avete sott'occhio, poi se volete a casa andatevelo a vedere, ma è divertentissimo. Ci sono delle differenze enormi. La guarigione del ragazzo epilettico, in greco c'è scritto lunatico, perché si pensava che l'epilessia fosse legata ai cicli lunari. In Marco si concentra sulla capacità di guarigione di Gesù. È Gesù il protagonista. E se avete notato, se qualcuno di voi, sì, qualcuno di voi è medico, eccetera, eccetera, fa proprio una visita, fa l'anamnesi, chiede da quanto tempo, descrivi i sintomi, proprio precisissimo. Dovunque la ferri lo getta a terra e degli schiuma di grigni denti si rigidisce, appunto, si informa nell'anamnesi da quanto tempo, fin dall'infanzia, eccetera, eccetera. Matteo omette tutto questo, lo cancella, a lui non interessa, perché non è quello l'obiettivo del suo ragionamento. Non è la guarigione del ragazzo per Matteo, lui dice andatevi a leggere Marco, ma è l'incapacità dei discepoli. Al centro della riflessione di Matteo non c'è né Gesù taumaturgo né la fede del padre, ma l'incapacità dei discepoli. Attenzione bene, perché tutto il capitolo 17 Matteo si concentra sulla sua comunità, riprendendo dei brani di Gesù e dà dei cazziatoni, che va bene così. Questo mi rilassa un po', perché dico, beh, ok, vuol dire che se biccavano loro, anche noi siamo messi abbastanza bene. A margine, lo dico per chi non c'era 5 anni fa a sentire questo brano in Marco, faccio una breve riassunto delle puntate precedenti. Del lungo Vangelo di Marco che abbiamo sentito emergono 2 cose, non le approfondisco ma ve le butto lì perché per farvi venire la voglia di approfondire la parola. In Marco succede questa cosa curiosissima, che gli indemoniati, e ricordatevi sempre che per le scarse conoscenze che c'erano allora, ogni malattia, ogni manifestazione di cui si ignorava l'origine era attribuita al demonio. Cioè questo non è un indemoniato, chiaro? Cioè non pensate all'esorcista, per noi ci abbiamo sempre no, il demonio c'è, esiste, lavora, ma non è così stupido il demonio. Ma quando c'è una malattia, in questo caso lunatico, poi si capisce chiaramente un epilettico, ma è interessante perché in Marco tutti gli indemoniati, ricordate gli indemoniati di Gerasa, c'è sempre questa precisazione, si fanno del male, lo getta nel fuoco, l'indemoniato di Gerasa si percuote con le pietre, quasi come se, velatamente, forse forzando un po' la parola, ok Paolo non esagerare, però quasi come se Marco lasciasse intendere ogni volta che noi siamo autolesionisti, ogni volta che noi lasciamo prevalere il vittimismo nella nostra vita, ce l'ha tutti con me, ci fosse dietro lo zampino del cornuto. Cioè è interessantissimo, ciao Matteo, ciao Elisa, è bellissimo perché c'è quest'idea, cioè l'idea è esattamente questa, il fatto che in Marco dietro l'azione del demonio c'è una sorta di autolesionismo. Ben trovati. Ora, questo per ricordarci, per Matteo invece questa roba qua, e poi la fede del padre, che c'è la più bella preghiera in assoluto del Vangelo di Marco, questo qui è un papà, cosa gliene frega di chi sia Gesù, lui vuole guarire il figlio. Gesù, ricordate, nel Vangelo di Marco, col segreto messianico, ma anche in Matteo, Gesù non è un guaritore, a Gesù stanno sulle balle quelli che lo cercano per essere guariti. Infatti guarisce pochissima gente, a quelli che guarisce, zitto, muto e rassegnato, non dire niente, ok? E anche nel confronto del padre, del figlio epilettico, sentite quasi rabbia quando questo dice se tu puoi qualcosa, se tu puoi, cavolo, tutto è possibile per chi crede. Questo qui tappino dice vabbè, ok, facciamo così, però io non ho fede a sufficienza. E Gesù si lascia intenere, Gesù ha sempre delle grandi teorie, poi alla fine lo intorti come vuoi. Un'altra caratteristica che mi ha stupito molto approfondendo questo brano e preparandolo per questi 2 giorni e che mi ha un po' spiazzato, devo dire, oltre al fatto che Matteo non si concentra su Gesù taumaturgo né sulla fede del padre, ma sulla poca fede dei discepoli, c'è questa cosa che veramente ci mette all'angolo. Tenete presente che qui dietro c'è sempre la comunità di Matteo, cioè Matteo si ricorda di questo episodio e lo racconta in questo modo qui. Gesù ha pronunciato queste parole? Sì. O ha pronunciato quelle di Marco? Boh. Però è certo che a Matteo ha colpito questa roba e lui vuol dire questa cosa alla sua comunità. Qual è? Una differenza sostanziale. Nel Vangelo di Marco sempre la guarigione è possibile grazie alla fede del malato. Ricordate Bartimeo, Marco capitolo 10, per la tua fede riacqua la vista. O come in questo caso dei familiari, va bene? Se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: creda, aiuta la mia incredulità. Qui, andate ora a rileggere, invece la guarigione avviene per la fede dei discepoli. Perché non siamo riusciti a scacciarlo? Per la vostra poca fede, non per la sua poca fede. Aia, non mi piace mica tanto sto Vangelo. Signore, guarda che io preferisco Marco, eh. Cominciamo a intravedere dove vuole andare a parare Matteo. È la fede di chi opera la guarigione che opera la guarigione, non del malato. Il Gesù di Matteo, ricordate che in controluce Matteo, che è un ebreo, e lo scriba che ha saputo tirar fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Il Gesù di Matteo richiama molto Mosè. Cinque grandi discorsi, il Pentateuco, avevamo visto la Genesi, cioè la genealogia di Gesù, l'Esodo, la nascita di Gesù è uguale a quella di Mosè, se andate a vedere, ma pure in Egitto, cioè proprio tutto uguale. Ebbene, è interessante perché qui in controluce abbiamo un altro degli episodi di Mosè, e ne parlo con, come dire, con passione, perché il libro mio che sta per uscire sui profeti c'è un'intera sezione dedicata a Mosè, che gli ebrei considerano il più grande fra i profeti. Ebbene, c'è un momento della storia di Mosè in cui Mosè ha liberato questo popolo di pecorai, li ha portati nel deserto, li ha liberati ma non sono liberi, cioè vagano nel deserto 40 anni perché non riescono ad approdare da nessuna parte, che è esattamente quello che facciamo noi nella nostra vita, cioè ci stacchiamo da qualcosa per ottenere qualcos'altro e stiamo nella terra di mezzo, sempre un po' indecisi di qua, di là, non è possibile, qua, là, su, giù, al punto che Mosè si esaspera. Ora Matteo, ancora più di Marco, avete sentito, ci descrive un Gesù che perde le staffe, ma non perde le staffe, attenzione, rispetto a chi, adesso vediamo, ma è proprio esasperato. Gesù parla come Mosè in Deuteronomio 32,5 di generazione tortuosa e perversa. Siete decoccio, che dupalle! Non c'è scritto per Matteo uno molto pulito, però l'idea è quella. Ma a chi si rivolge Gesù? Rileggo. Appena ritornati presso la folla, si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, l'epilettico soffre molto, cade spesso nel fuoco, sovente nell'acqua, l'ho portato dai tuoi discepoli ma non sono riusciti a guarirlo. Gesù rispose: Oh generazione incredula, perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? No, ne posso più. Ma con chi ce l'ha? Col padre? Ma no, dai. Le folle? No, non ci sono neanche le folle, ce l'ha coi discepoli. Che questi capitoli si dimostrano decisamente storditi. Matteo, e mi commuove questa cosa, Matteo c'era, Matteo è uno dei dodici, descrive la stanchezza interiore di Gesù, ci appare un Gesù quasi stizzito. Noi l'abbiamo un po' addolcito, Gesù col Sacro Cuore, gli occhini sdolcinati, ma Gesù è uomo fino in fondo. Gesù ha momenti di scoraggiamento, di rabbia, di ripensamento. Fino a quando Mosè dice nel libro dei Numeri, al capitolo 14, fino a quando sopporterò questa comunità malvagia che mormora contro di me? Ho udito le mormorazioni degli israeliti contro di me, dice Mosè esasperato a Dio. Ancora una volta Matteo sta facendoci capire che dietro Gesù c'è Mosè e il nuovo Israele, e ammette che così come è successo con Israele, anche questo nuovo Israele, che è la Chiesa, che siamo noi, questa nuova comunità, fa un po' di fatica. Infatti Gesù dice, avete sentito, quando gli chiedono come mai non siamo riusciti, lui dice: per la vostra poca fede. La loro fede è piccola, In greco, che è la lingua in cui sono scritti i Vangeli, perché era l'inglese di allora, c'è scritto, bellissimo, oligopistia, piccola fede, piccina. Una fede che dovrebbe crescere, non siete riusciti a guarire perché voi non ci credete. E poi Gesù fa un riferimento a una parabola, che poi troviamo ampiamente sviluppata da altre parti, sia in Luca che in Matteo, l'abbiamo già vista in Matteo, che è quella del granellino di senape. Cioè, se fosse piccolo almeno quanto un granellino di senape, quindi neanche piccolo come un granellino di senape, riuscirebbe a spostare le montagne. Abbiamo già visto, e ve lo richiamo, la fede dei discepoli è incrinata dal dubbio e dalla paura nelle difficoltà, al capitolo 8 l'abbiamo visto, e al capitolo 14, o dalla sfiducia davanti alle urgenze e alle necessità materiali, come non ricordare la moltiplicazione dei pani. Questo è il testo che abbiamo, buongiorno, questo è il testo che abbiamo sott'occhio, che è un testo straordinariamente bello. Allora proviamo adesso a meditarlo, quindi il centro non è, ecco, prego, il centro non è la malattia, il centro non è Gesù taumaturgo, non è Gesù guaritore, non è Gesù superman, ma è che poca fede che abbiamo. E Matteo lo sta dicendo a sé e alla sua comunità, la quale evidentemente, come vedremo poi nella seconda meditazione, sta attraversando un momento piuttosto difficile. Proviamo a meditare, abbiamo analizzato, adesso proviamo a vedere nella nostra vita. Qual è la difficoltà che la comunità di Matteo sta sperimentando? E mi permetto di dire anche la nostra. È di non riuscire a imitare Gesù nel dono di sé. Il discorso della croce che abbiamo visto a Montebello, quando Gesù parla del prendere la croce, che non vuol dire sopportare il marito molesto, quello c'entra niente, ma prendere la croce vuol dire entra nella logica del dono, ricordate? Avevamo un mashal, cioè un mashal è un termine ebraico per indicare una parola certa, un detto certo di Gesù, che è uno dei detti certi di Gesù più ripetuti nei quattro Vangeli. Chi dona la sua vita la trova. Donare la vita è difficile da definire, perché noi siamo complicati, siamo complessi. Io, ci sono persone che sono convinte di donare la vita, in realtà, come dire, è il loro modo di esprimere il loro egoismo. Gesù cerca di convincere i suoi a donare la vita, ma i suoi faticano a capire cosa voglia dire donare la vita. E in questo c'è la poca fede, cioè Gesù parla della croce in questo senso qui e i suoi continuano a prendere ciocche per brocche. Il fatto stesso, lo veniamo a sapere da Marco e Matteo lo lascia intendere, che il padre del figlio epilettico si sia rivolto ai discepoli, è una cosa inquietante. Cioè, la scena è questa: c'è un padre epilettico, del figlio epilettico, ha voglia di guarire il figlio, come arrivi a Gesù? Attraverso i discepoli. Dice: guarda, mio figlio, dice, no, pensiamo noi. Che problema? Abbiamo visto, guarda, hop, vieni, facciamo, figura barbina, proprio una roba terribile. Perché addirittura per loro questo lascia un po' intendere che tipo di combattimento. Noi vediamo Gesù che guarisce, ci immaginiamo, ripeto, Superman. Ma più probabilmente Gesù, anche nelle fasi in cui guariva, c'era un coinvolgimento con l'ammalato che sfiniva anche lui. Cioè, Gesù riesce a guarire non perché è un mago, ma perché veramente ha donato la sua vita. Lo dico ancora meglio, non riesco a dire bene quello che penso. L'emblema della croce, Gesù non è un profeta nel senso che sa come andrà a finire, ma non è stupido, cioè gliel'hanno giurata morte e quindi è ovvio che finirà così. Ma lui dice, vabbè, anche se finisce così, purché io riesca ad annunciare il Padre. Perciò per lui la guarigione è qualcosa di profondo, è la sua fede che fa guarire. La fede del discepolo, la fede di chi agisce, perché lui si fida del Padre. Vedremo nel 2040, nel Vangelo di Giovanni, davanti a Lazzaro morto, che Gesù ringrazia il Padre prima di risuscitarlo. Io non ce l'ho quella fede lì, devo essere sincero. Dico, ma eventualmente potresti. No, grazie che mi hai ascoltato. Ecco, e Gesù davanti a questo vede questi che si fanno belli, perché adesso sono diventati dei guaritori. Oh, aia. Perciò Gesù è così severo, è così duro. Proviamo da questo brano, appunto, un po' scomodo, un po' sassolino nella scarpa della comunità di Matteo, a guardare noi. La prima cosa che voglio però sottolineare, perché a me colpisce e commuove sempre in quanto padre, è l'atteggiamento del padre, anche se non è al centro della narrazione in Matteo, però c'è, ve la rileggo, no? Signore abbi pietà di mio figlio, gli si getta in ginocchio, Signore abbi pietà di mio figlio, è epilettico, soffre molto, lui soffre, non io soffro. La sofferenza di un genitore che ha un figlio ammalato è la sofferenza del figlio, non è la sua. Tu vorresti prenderla su di te, la sua sofferenza. Fa tenerezza, no? Cade spesso nel fuoco, sovente nell'acqua, l'ho portato ai tuoi discepoli, non sono riusciti a guarirlo. L'atteggiamento del padre è diversamente dai discepoli che giocano a fare i guaritori e lo prendono anche un po' per i fondelli, possiamo dirlo. È un atteggiamento pieno di umiltà, di fiducia. E la prima cosa che può diventare un elemento di riflessione per ciascuno di noi è proprio questo. Io sono umile quando mi rivolgo a Dio, sono fiducioso quando mi rivolgo a Dio. Ho parlato spesso e tanto, però voglio ripetermi fino alla noia rispetto all'umiltà. L'umiltà non è io dire io non valgo a nulla, quella è la depressione. Dio non è contento quando noi diciamo che non valiamo a nulla, ci ha fatto come dei capolavori. Esiste un fraintendimento colossale all'interno della predicazione cattolica rispetto all'umiltà. Pensiamo alla persona che non alza lo sguardo, con la testa reclinata, che ti fa già subito un po' di nervi, no? Magari un po' viscido. L'umiltà è una parola bellissima, deriva dal latino humus. L'humus è la terra, è la torba. Dalle mie parti d'estate si mettono i gerani, eh? Quindi potremmo dire il concetto di umiltà ha dietro di sé due radici, la terra, cioè la concretezza, ma la fecondità. La torba è necessaria perché il geranio venga fuori. Quindi l'umiltà è un atteggiamento di consapevolezza di sé, non autolesionista, vittimista, non valgo a nulla, ce l'hanno tutti con me, ho avuto un'infanzia difficile, e quindi allora sono autorizzato a sentirmi in debito con tutti per un ragazzo, non è così. L'umiltà che intende Gesù è: io ho la consapevolezza del limite che sono, perciò posso aspirare a cose grandi. Pensate al discorso, ho sempre questa idiosincrasia liturgica, forse oggi a messa, ma non sono convinto, no, forse domenica prossima, lo sentirete prima o poi. Quando i discepoli litigano fra di loro, Gesù ha appena detto io muoio, e loro dicono chi è il più grande fra di noi, ma sei tu il viceministro, faccio io, il ponte lo costruisco io, lo costruisci tu, capito? E Gesù prende un bambino e dice accogliete, in Marco prende il bambino e dice a chi di voi non accoglie questo bambino, cioè non è, accoglie me. Noi siamo sempre concentrati sul bambino, ma è molto più profondo quello che Gesù sta dicendo. Dite, ma siete dei cretini, voi giocate a chi è il più grande e io mi identifico con il più piccolo. Voi giocate a chi è più famoso, chi è più star, chi ha più like, eccetera, eccetera. Parlo anche di me, ok? Invece io mi identifico col bambino che è il povero in assoluto, è il bisognoso di tutto. Vuoi star lì? Stacci! Dio è da un'altra parte. Ecco allora il concetto di umiltà. Cioè l'umiltà è dire, ho misurato quello che valgo. Sono terra, non sono diamante. Una terra feconda, che può portare frutto. È interessante perché nella tradizione cattolica, anche dei padri, di grandi mistici, grandi santi, soprattutto in epoca medievale, dove c'è un po' la scoperta della valorizzazione della croce, della spiritualità francescana, ma anche dopo, interessante la storia della spiritualità. Chi di voi è stato con me a Madrid, Santa Teresa, San Giovanni della Croce? C'è un po' questa considerazione, che a me mette un po' i brividi di dirla, però se io guardo la mia vita è abbastanza vera. Che nelle persone particolarmente cocciute, per esempio come me, l'umiltà si raggiunge attraverso l'umiliazione. Cioè, se proprio non la vuoi capire, Dio dice, vabbè, senti, ok, vai. Ecco, visto? Invece noi cerchiamo a tutti i costi di fuggire l'umiliazione. Anzi, preghiamo Dio che ce ne scampi. Prego. Prego. Quando io leggo frate Francesco Poverello, che dopo aver ricevuto le stigmate viene portato trionfalmente, pensate che male che aveva sto poveraccio, cieco quasi, piagato, non stava in piedi, aveva trattato un po' male frate Asino, che era il suo corpo e lui lo riconosce, viene portato ad orso di mulo ad Assisi, e quando arriva tutta la gente lo accoglie, immaginate come il santo e tutto. Frate Francesco si fa posare per terra scongiurandoli di non dire una roba del genere. Ora, ci sei o ci fai? C'è. Perché più ti avvicini al sole e più si vede l'ombra. Quando un santo dice che è un peccatore, non sta giocando. E non gliene fotte niente che tu gli dica, ma no, dai, che sei un santo. Ma baccia perat. Cioè, il senso dell'umiltà è questo. Questo padre dice... Io non sono in grado, è più grande di me, questo dolore mi devasta. C'è bisogno di credere perché tu lo guarisca? O Rabbi di Nazareth? Allora io credo. Quando Gesù dice, beh allora aiutami anche, non ho neanche la fede. Cioè, più di così. Più di così. Io non so questo cosa voglia dire nella vostra vita, no? Però pensate... Quante volte noi facciamo dei gesti e rompiamo delle relazioni o per questioni di orgoglio, che è il contrario dell'umiltà. Ah no, mia sorella che mi deve venire a chiedere scusa, scusa Paolo, abbi pazienza, e ci mancherebbe. Il parroco dopo quello che mi ha detto e mi ha fatto, che ha chiamato quella lì come catechista, ah mio Dio, crolla l'universo, vedete? Quindi l'umiltà è una componente essenziale, e la fiducia, e in questo caso è interessante perché noi Matteo abbiamo già incontrato due modelli di umiltà. Al capitolo 8 ricordate il centurione a Cafarno, il centurione, cioè la gente vedeva il centurione, paura, cioè questo qua era un centurione romano, una città, un buco di posto come Cafarno, centurione vuol dire che hai 100 soldati romani, occupanti, era stato messo lì perché dopo la morte di Erode il Grande il suo regno era stato spartito in 1000 pezzi fra i suoi vari figli, e a Cafarno passava a confine e quindi c'era bisogno della polizia di frontiera, diremmo noi oggi. O ricordate quello della madre cananea che abbiamo già visto, capitolo 15 versetto 22, non è bene prendere il pane dei figli, e lì Gesù da giù pesta, Gesù dice bel cane che sei. Cioè, sei qui che sbraiti per... cosa vuoi da me? E lei invece di offendersi con umiltà dice, hai ragione, di chi sia tu, o straniero, che mi hanno detto che sei un guaritore, a me non interessa, a me interessa che tu guarisci mia figlia, hai ragione, però nel caso ti scappasse un po' di bricioline e Gesù di nuovo si fa intortare. Marco, ricordate, vi dicevo già prima, L'affetto del padre per questo figlio malato prevale su tutto. Alla fine Gesù si lascia convincere, nonostante tutto, e contraddice il principio che ha appena detto. Un po' come quei padri un po' troppo teneri, no? Quei nonni un po' troppo teneri, che sbraitano, e alla fine accontentano il nipote che li sa intortare. Però avete notato l'atteggiamento, che non c'è in Marco, che invece riporta Matteo. Arriva e si butta in ginocchio. La prima cosa che dice: Signore, abbi pietà di mio figlio. Signore, abbi pietà. In greco c'è scritto Kyrie eleison. Kyrie, Kyrios, Signore. Signore vuol dire piacere, sono il signor Kurtas. Kyrios vuol dire il Signore. Cioè, questo uomo non si avvicina con arroganza, non ricatta Dio. Dio, se esisti, fa che. Non si pone davanti a Dio dicendo, come il pubblicano della parabola di Luca, in prima fila del Tempio: io pago la decima sulle spezie, sulla... Sta in fondo e dice: guarda, se dobbiamo contare sulla mia fede, Signore, si è messi malissimo, malissimo. Ecco allora che, quando Matteo racconta in questo modo quell'episodio, avete capito la differenza? Quando Matteo sceglie di sottolineare alcuni degli aspetti che sono successi, vuole mettere a fuoco e dire alla sua comunità: guardate come fa questo padre. Ecco allora il primo tema di meditazione che possiamo poi far fiorire nel nostro cuore. Quando ci avviciniamo al Signore, quando gli chiediamo di intervenire, è solo nell'umiltà, nella mendicanza, che ciò può avvenire. Mi piace sottolineare un secondo aspetto, forse un po' strano, ma a me ha intrigato molto. Il secondo tema di meditazione è l'atteggiamento che ci rivela la psicologia di Gesù. Gesù è veramente uomo, non è finto. Sapete, questo lo ribadisco perché io vorrei che voi diventaste cattolici. C'è questa cosa molto molto interessante rispetto alla fede cristiana. La fede cristiana da sempre, e io devo dire con pelo sullo stomaco, nei primi 1000 anni del cristianesimo, a scazzottate teologiche, si è capito che Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio, che è un casino, no? Noi invece tendiamo sempre a sottolineare una parte o l'altra. Allora, se sottolineate di più l'aspetto divino di Gesù, avete questo Gesù un po' che sa tutto, che può tutto, che è bambino e fa già tutto, che conosce tutti, che fa i miracoli, pravan, eccetera, eccetera. Se sottolineate troppo l'aspetto umano, cioè Gesù è un uomo, un poveraccio, e poi in qualche modo l'abbiamo divinizzato. Ecco, non è né l'una né l'altra. Gesù è totalmente uomo, è totalmente Dio. Totalmente uomo vuol dire che ha emozioni, sentimenti, dubbi, crescita, deve imparare, a momenti no, a momenti sversi, si arrabbia, piange, litiga, va bene? Totalmente Dio vuol dire che la conoscenza che lui ha di Dio non è come quella che possiamo avere noi, ma la conoscenza diretta, è perché in lui abita il Verbo di Dio. Allora, sempre nel corso del primo millennio ci si è posti molte domande. Vi sto facendo una brevissima, il teologo a casa vostra, una serie di domande: ma come possono interagire queste due robe qua? Rispetto alla volontà, i padri della Chiesa hanno detto: no, ma la volontà di Gesù uomo coincide con la volontà di Gesù Dio, lui vuole la salvezza degli uomini, ok? Ma il problema più grosso, almeno dal nostro punto di vista, è la conoscenza. Che conoscenza aveva Gesù? Gesù non conosceva la fissione nucleare e non sapeva l'inglese. Gesù non sapeva cosa sarebbe successo. Io questo ci tengo a sottolinearlo. Voi sapete come sarete fra 10 anni? No. Sperate di essere in un certo modo, come Gesù. Ma Gesù dice che lui risorgerà. Certo, anch'io credo che risorgerò. Quindi, attenzione, questo lo diciamo non per sminuire, ma per dire che Dio non bara rispetto spetta l'umanità che siamo. Il fatto di trovare un Gesù che si irrita, che è snervato, che non ne può più dei suoi collaboratori, a me dice tantissimo. A me lo fa amare di più. Perché altrimenti noi corriamo sempre il rischio di distanziare, di mettere, no? Di porre le distanze. Lo facciamo coi santi, lo facciamo... In realtà ammettere di un Gesù umanissimo che si trova ad affrontare gli stessi problemi che affronto io, a me rincuora. E poi c'è un altro ultimo aspetto, ma questo non lo approfondisco, che però potrebbe interessare qualcuno fra di voi che fa questo di mestiere, negli ultimi, non nel primo millennio, ma nell'ultimo secolo, i teologi hanno iniziato a riflettere su una cosa molto 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 curiosa, che era una categoria che non esisteva nel primo millennio, formulata in questo modo, che è l'autocoscienza di Gesù. È una roba da teologi, state tranquilli, non spaventatevi, conservate la vostra fede. La domanda è: Gesù sapeva di essere Dio? Gesù sapeva di essere Dio? È interessante. E la donna risposta: stiamo studiando, approfondendo. Sì e no. Gesù acquisisce, come facciamo noi, l'autocoscienza di sé. Io sapevo di essere uno che sa spezzare la parola 30 anni fa? No. E sì. Come l'ho scoperta? Facendo. Tu madre sapevi di essere una madre disposta ad affrontare questi problemi della tua vita? No, mai l'avrei pensato. E come lo hai scoperto? Affrontandoli. Come Gesù ha preso consapevolezza non soltanto di essere un grande innamorato di Dio, non soltanto di avere una missione da compiere, il battesimo, ma di essere qualcosa di più, anche lui camminando. Interessante questo, eh? Però ripeto, mi tiro indietro perché richiede tutta una cosa un po' complessa, però sappiate che insomma affrontiamo in maniera seria, cioè la fede non è una roba da scatoletta di tonno, capito? C'è una roba più profonda che va approfondita. Allora, mi piace la descrizione psicologica di Gesù nel Vangelo di Matteo. In questo caso noi troviamo un Gesù stanco, irritabile, snervato. Mai successo? Non vi è mai successo? Perché? Andatevi a leggere il capitolo prima che abbiamo commentato a Sentoie. Li ha portati sul Tabor. Hanno visto la gloria. Ok? Guardate che il fatto che Matteo prenda Marco, lo smonti e lo rimonti in un certo modo probabilmente ha un significato. Il fatto che Matteo, come Marco, ma più Matteo, ponga i tre annunci della fine di Gesù, in cui Gesù è consapevole che le cose stanno andando a rotoli, dopo il Tabor, è per dire: quando anche tu abbia fatto una bellissima esperienza di fede, quando anche tu abbia avuto illuminazioni particolari nel tuo percorso, ti sei convertito, che ne so io, eccetera eccetera, non sei esente da momenti di caduta, di fragilità, di fatica. Perché è scoraggiato Gesù e snervato? Quelli che sono saliti con lui sul Tabor, che hanno accolto la sua preoccupazione rispetto al suo destino, è a loro che lui ha detto: guardate, qui succede che va tutto a rotoli. In realtà non stanno capendo niente. No, stanno capendo niente. La loro fede vacilla. Si sentono capaci di fare a meno di Gesù. Sono loro che hanno tentato inutilmente di guarire il ragazzo. Allora, secondo tema di meditazione è questo, e spero che ci consoli senza giustificarci, nel senso di robe, allora no. Però, se anche nella vita più santa, più sinceramente orientata al Signore, come quella di Gesù, più di Lui, è prevista la possibilità di avere momenti di cedimento, di fatica, di scoraggiamento, può capitare anche a me. Ma qual è la differenza? Che Gesù non se ne va. Gesù resta con quei discepoli. Insiste. Molto bello questo. E adesso, terzo e ultimo tema di meditazione, poi ci dedichiamo un po' di tempo. Veniamo però a parlare della fede, della oligopistia, della poca fede che hanno i discepoli, di noi discepoli. Ieri sera, nella mia città, ad Aosta, c'era l'inaugurazione della settimana della cultura e hanno inaugurato una piazza e un edificio nel centro storico, un edificio molto importante, Maison Lostand si chiama, che è costruita su un pezzo del Foro Romano. Ha fatto un bellissimo opera di insomma, ha fatto una festa, la sovrintendenza e tutto. E sono andato, e prima di andare mi aveva mandato un messaggio una turista di Rem che avevo conosciuto molti anni fa, che faceva la catechista, e mi scrive su WhatsApp e dice: ma guarda, noi abbiamo dei ragazzi, un gruppo di ragazzi che si preparano alla cresima, seconda media, sai, e questi, è interessante questa, dicono: no, ma io non voglio fare la cresima perché non credo. Bene, poi mica, gli dico: guarda, come possiamo fare? Ma ci scrivi qualcosa? Io dico: no, senti, facciamo così, mi dai un colpo di telefono e facciamo il teologo a domicilio, no? E sei stato 20 minuti a parlare al telefono. All'inizio i ragazzi facevano un po' i ragazzi di seconda media, poi invece io sentivo, no? C'è creato un clima di... allora i ragazzi facevano le domande e io rispondevo mentre stavo andando. E dico a voi ciò che ho detto a loro rispetto alla fede. Cos'è la fede? Cioè, se io dicessi: dimmi cos'è la fede. Cos'è la fede? Se non credere in qualcosa o in qualcuno. La fede è un fidarsi, un affidarsi, avere fiducia. Questo vuol dire io credo, cioè io mi fido. Allora, tre punti di approfondimento su questo. Il primo è interessante, quando senti dire persone, si sente, che dicono: ah no, io credo solo a ciò che vedo. Ciccio, se vedi non hai bisogno di credere. Cioè, voi non state avendo un gesto di fede dicendo: Paolo è davanti a noi. Ci sono? Non è fede la vostra. Ok? Siete persone stabili mentalmente, senso della realtà. Io sono qui. Se io vedo, non ho bisogno di credere. La seconda cosa molto molto interessante è quando si dice: no, ma io faccio a meno della fede, non ho bisogno della fede. E qui diciamo una castroneria pazzesca, perché la nostra vita è interamente costruita sulla fede. È un gesto quasi è necessario e circonnaturale. Tutti noi qui dentro, Trentina, ci fidiamo del fatto, speriamo, che il progettista di questa casa avesse fatto gli studi bene. Tutti noi, dopo Ponte Morandi, si è tutti un po' perplessi. Però è interessante anche lì, c'è la fiducia che è stata tradita. Stamattina, quando avete fatto colazione, chi qui, chi negli alberghi, chi a casa, vi siete fidati del fatto che il panettiere, il signor Buitoni, il signor Barilla, non vi abbia messo l'arsenico dentro. La nostra vita è necessariamente condita di gesti di fiducia. Io trovo bellissimo questo. E la terza cosa, noi abbiamo fede di chi? Di chi dà fiducia, di chi è affidabile. Allora, questi ragazzi, dicevo, prima di dire io non credo, comincia a capire a chi non stai credendo. Comincia a capire a cosa rinunci. Allora, quando io dico: Signore, io credo, ma io credo in te, io sono affascinato da te, Gesù, anche se sei vissuto 2000 anni fa, ma io ti proclamo risorto e presente qui oggi. Io credo nel Dio che tu mi sei venuto a raccontare. Ok? La fede è questo. E anche se abbiamo poca fede: ah Paolo, io sono pieno di dubbi. E meno male. Inorridisco davanti a una fede che non abbia dubbi. Ovvio. Allora, il dubbio è lo strumento per approfondire la fede. Ah, però, ma sarà proprio così? Boh, proviamo ad approfondire, a vedere, a capire, a sviluppare. E la fede è appunto fiducia, altrimenti non avremmo bisogno di fede se vedessimo. Io Paolo, credo in Dio? Sì, direi di sì. Credo nel Dio di Gesù? Sì, mi sembra proprio di sì. se non altro per questioni di tempo, no? Quando io ho dei dubbi di fede che proprio non riesco a risolvere, mi tormentano, dico basta aspettare 30 anni, 25, poi vediamo. La vita è comunque una sfida, cioè a me fa ridere quelli che dicono che stanno meglio perché non credono, che non è vero. Noi siamo condannati alla libertà, diceva Sartre. Cioè, qualunque scelta tu faccia, poi lo vediamo, cioè è una scommessa la vita. Se io la oriento in un modo, vado in una direzione, sono detto, ok, che bello, è grandioso. Ecco, a me sembra che la proposta che il cristianesimo faccia di Dio sia ragionevole, sia ricolmante, sia in armonia, sia in risonanza con la mia anima. Ecco la fede. Ma in questo caso perché Matteo sottolinea la poca fede? Perché la poca fede è diventata arroganza e abitudine. Guariamo noi l'ammalato, facciamo noi. Come, e concludo, è passata un'ora, come non pensare al momento drammatico che sta vivendo la Chiesa? Come non pensare? Almeno la Chiesa in Occidente. L'altro giorno, andatevelo a riprendere, lo trovate, l'ho trovato bellissimo, il discorso di presentazione al libro di questo giornalista americano, visto che adesso c'è tutta una polemica, se non riusciamo a litigare tra cattolici, l'ex segretario di Papa Benedetto, quel figaccione di Monsignor Gershwin, confondo sempre, in cui lui dice che lo scandalo pedofilia è stato l'11 settembre della Chiesa, e ha perfettamente ragione. Cioè, quello che sta uscendo attualmente in America, che è stato l'11 settembre della Chiesa, lo scandalo pedofilia. Quello che sta uscendo adesso in America e continuerà, pensate quando arriverà in Italia. In Italia sapete perché non esce fuori? Perché la nostra legge non prevede risarcimento, cioè in America se tu ti inciampi su un marciapiede denunci il comune e rischi pure di vincerla. Quindi quando c'è di mezzo il denaro improvvisamente tutte le remore. Ecco. Però come è stata gestita questa cosa? Io ricordo a tutti che è stato l'allora prefetto Ratzinger a occuparsi di a scoperchiare la pentola, Però è indubbio che qualcosa non abbia funzionato. È indubbio. Ora, pensate per esempio a quello che sta succedendo fra tradizionalisti, sede vacantisti. Non se ne può più. Io credo che questa pagina a me richiami questo. Cioè che Gesù dice, ma voi di che cazzo state parlando? Ma cosa state facendo? Guardate che io lo dico con molto, 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 molto affetto e dolore. Quando io giro spesso l'Italia, adesso dopodomani riparto, eccetera, eccetera, io quando mi ritrovo con certi preti o con certi ambienti parrocchiali, io li guardo e dico, ma dove vivono sti qua? Ma dove vivono? Ma di che cosa stanno parlando? Cioè il problema della Chiesa sono le unità pastorali. Il problema della Chiesa è non abbiamo più il viceparroco. Il problema della Chiesa è no, ma ci hanno spostato la prima comunione in quarta elementare e non in terza. Il problema della Chiesa è che se va avanti così, almeno in Occidente, non c'è più la Chiesa. Gesù continua e la fa fiorire da altre parti, fatevi un giro, Ricordo sempre quando Papa Benedetto, tornato in aereo dall'Africa, poi l'unica cosa che si è detta di quel viaggio lì era sul preservativo, non mi ricordo neanche su cosa, che lui ha detto una roba incredibile, di ritorno dall'Africa, lui ha detto io ho due speranze per il futuro, i giovani, aveva appena fatto Madrid, la giornata mondiale dei giovani, in cui c'era stato il temporale, era saltato tutto l'impianto di amplificazione, tutto, la veglia di preghiera, sotto la pioggia, quindi non c'erano i microfoni davanti a un milione di persone, e Papa Benedetto, che è un santo, c'era il Santissimo, si è messo e ha fatto un'ora di adorazione in ginocchio, e un milione di giovani sono stati in ginocchio, un'ora nel fango, in silenzio, stop, E tornando ha detto la seconda ragione è l'Africa.
L'Africa.
L'Africa. Il supermercato del mondo occidentale. La discarica del mondo occidentale. L'Africa. Questi che ci invadono. Allora concludo. Sulla poca fede, quanto è attuale questa pagina oggi dove la Chiesa è travolta da scandali e lotte intestine, quanto rischiamo di volerci sostituire a Gesù, come catechisti, come preti, come laici, come vescovi, rischiamo di volerci sostituire a Gesù. E che caspita! Quanta fatica facciamo nel credere che il Signore opera nonostante noi. Allora facciamo nostra la preghiera del Padre in Marco. Io credo, Signore, ma Tu sostieni la mia incredulità. Cosa fare in quest'ora di tempo? Io vi suggerisco con molta umiltà, l'ho detto così da me, non è credibile, comunque con molta, di ritagliarvi un momento di silenzio. Fatevi due passi qui fuori, mettetevi al sole, fatevi l'abbronzatura divina, come dico io, abbronzatevi l'anima e provate a chiedervi questa cosa qui. Quando mi scoraggio, che bello Gesù che anche tu ti sei scoraggiato, sei zamba 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 ba. Poi provatevi a chiedermi in che modo io vivo l'umiltà. In che modo io vivo l'umiltà? E poi ecco, spero, perché io non faccio questi incontri, non mi sono preparato, non sono venuto, voi non siete venuti qua per darci le martellate sulle gengive. È vero, stiamo vivendo un momento drammatico nella Chiesa, perciò il Padre ha bisogno di discepoli, che posso essere io e che potete essere voi. C'è bisogno di una grande scienza, non sostituirsi a Gesù, rimanere nell'umiltà, restare e non andarsene. Ok? Mi sembra che possa essere utile questo.